see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Mamma, io non ci credo.
Cari amici di Radio Cooperativa, eccoci qui di nuovo insieme per un'altra puntata di Non ci credo. Prima di entrare nell'argomento di questa sera, che sarà molto stimolante, propositivo, pieno di buone notizie, lasciatemi fare una introduzione per raccontarvi le mie impressioni su quello che sta succedendo. È ovvio che sono solo sensazioni personali che non valgono niente, quindi ascoltatele se credete con un po' di indulgenza. Poi, ovviamente, ognuno è libero di tornare alle proprie idee, che probabilmente sono anche più sagge e più corrette delle mie. Cominciamo. Abbiamo compiuto 50 giorni di isolamento, o come lo chiamano quelli che sanno, di distanziamento sociale. Non ci si vede, ma ci si sente oppure ci si legge. Le tariffe flat di collegamento internet e della telefonia sono una manna in questo frangente. La televisione ci informa puntualmente su cosa sta succedendo in generale e in alcune zone particolari. Oddio, se uno volesse, che ne so, la situazione a Campobasso, fa un po' fatica a trovare notizie fresche, ma questo è il destino delle località lontane dagli epicentri, non solo sanitari come Bergamo, Brescia, addirittura un villaggio sui colli euganei come Vo, ma anche decisionali. Il governo, se non altro, ha fatto scelte decisive, cosa che non è troppo consueta in questo nostro paese, dove impera da sempre il verbo rimandare e l'uso del tempo futuro: faremo, valuteremo, decideremo. Anche i governatori hanno preso le loro brave decisioni, non sempre seguendo la stessa linea della politica nazionale. Per noi veneti, alcune prese di posizione del presidente della regione Zaia sono state importanti per limitare un contagio che altrove, leggi Lombardia, ha fatto disastri inenarrabili. Non mi interessa per niente di che partito sia questo o quel politico, se la sua opera serve a far stare un pochino meglio la popolazione e a garantire un minimo di sicurezza in più. Trovo anche che in questo momento litigare sulle diverse forme di intervento sia poco utile al Paese e serva, tanto per cambiare, solo in prospettiva di futuri consensi elettorali. Insomma, è il solito schifo. Come quelli che in questo momento ti telefonano a casa per invitarti a consegnar loro i tuoi risparmi che ti fanno fare un affare colossale. Ma non avete altro da fare? E smettetela di rompere il cazzo a gente che sarà fortunata se manterrà il proprio posto di lavoro. Non posso chiamarli sciacalli perché rischierai una denuncia, ma che siano decisamente insensibili credo si possa dire. In questi giorni, anche grazie ad una decisione del nostro governatore, a proposito, un mio caro amico mi ha fatto notare che il governatorato in Italia non esiste. Zaia, Fontana e tutti gli altri sono semplicemente presidenti della regione. La mania di chiamarli governatori è la stessa che ci ha portato molte abitudini degli americani, come il fast food o Halloween, di cui potevamo fare benissimo a meno. Ma torniamo al discorso interrotto. In questi giorni, dunque, ho potuto finalmente riprendere le mie camminate mattutine a sostegno di una dieta che mai come in questi giorni di clausura ha subito attacchi veementi e purtroppo spesso vincenti. Incontro altri camminatori, corridori e molti che portano il cane a pisciare. Noto con dispiacere che per loro l'uso delle mascherine è un optional di cui fare a meno, nonostante il decreto regionale obblighi decisamente in qualunque occasione fuori di casa a portarle. È possibile che solo io incontri così tanti imbecilli che fanno diventare il proprio cane l'unico essere intelligente a spasso? Se volete uscire, fatelo con tranquillità, ma la mascherina e i guanti metteteli, specie se siete con il vostro cane, che non dovete mica correre e stare lontano dagli altri. Sembra davvero che qualcuno non abbia capito che la situazione è grave e molto, molto lontana dall'essere risolta. Possibile che si passi sopra con così tanta leggerezza alla lunga sfilza di dati che ogni sera i responsabili della protezione civile e delle organizzazioni sanitarie snocciolano in televisione e che ogni mattina possiamo leggere sui giornali o in rete? A questo riguardo permettetemi una brevissima parentesi. Domando: come diavolo fate a fidarvi delle notizie riportate in Facebook da un illustre sconosciuto? Smettiamola di dare a questo social e a tutti gli altri la patente di informatori. Dicevo prima dei dati. Anche su questo si è scatenato il putiferio della lotta tra chi li dà e chi li riceve. Dice: non sono reali. È vero, lo sarebbero se si facessero 60 milioni di tamponi ogni settimana e allora sapremo con precisione che il lunedì mattina ci sono tanti contagiati. È possibile? No. Quindi il discorso si chiude qui. Dice: i dati dei morti è fasullo perché non sappiamo se Tizio è morto di Covid o di una malattia che già aveva prima e il Covid non ha fatto che dare una spintarella. A me invece non importa, io guardo l'elenco dei morti, sono tanti. Fino ad oggi, scrivo queste note verso il 18 di aprile, è come se una cittadina come Cittadella si fosse svuotata di tutti i suoi abitanti. A me fa impressione, non so a voi. E poi abbiamo perso personaggi carismatici e importanti come Luis Sepúlveda. È morto anche Gianni Mura, un mio mito in assoluto, la reincarnazione del divino Gianni Brera, ma qui il virus non c'entra. Un'altra questione è quella di comparare i morti di oggi con quelli di ieri. Io vorrei fosse chiara una cosa, anche se vi dicono che oggi ci sono stati meno morti di ieri, state attenti. I morti aumentano ogni giorno, magari un po' meno del giorno prima, ma continuano ad aumentare. Solo quando ci diranno: oggi nessuno è morto per Covid, ma il signor Alfredo ha avuto un infarto e Giovanni è caduto dalle scale, solo allora potremo stare tranquilli. Visto il trend di rallentamento della crescita, a me pare che ci vorrà ancora tanto tempo, ma io non sono nessuno in questo campo e quindi quello che vi dico vale meno di niente. Sono poi un appassionato di calcio, lo sanno tutti quelli che mi seguono in radio, per cui ogni tanto, anche in questo periodo, seguo qualche trasmissione dedicata al tema. E sono sorpreso nel constatare quanta veemenza c'è nel voler tornare a giocare a tutti i costi. Non che questo sia negativo, anzi, mi sembra che voler tornare alla vita normale sia un desiderio che tutti noi dovremmo avere, specie quelli che non stanno lavorando e non cavano un ragno dal buco, perché l'affitto mica si ferma e nemmeno le bollette che arrivano con una puntualità brutale. Ma è davvero una priorità finire il campionato di calcio? E poi, questo vale solo per la Serie A e la Serie B, mentre dell'enorme universo dello sport dilettantistico nessuno dice niente, almeno non in quelle trasmissioni. Dice: se non giocano perdono tutto, gli incassi dal botteghino, che comunque non ci saranno perché si giocherebbe in ogni caso senza pubblico, e soprattutto i soldi dei diritti televisivi, che sono una voce dominante nei bilanci delle squadre, per l'appunto solo di Serie A e di Serie B. Dunque si tratta di soldi. Io magari mi sbaglio e dico una fesseria, ma mi preoccupa di più l'amica Rosetta che fa la cassiera a 1000 euro al mese e da 50 giorni non lavora, piuttosto che un calciatore che, se va proprio male male, di soldi al mese ne prende almeno 10.000, o dei proprietari delle squadre, i Lotito, gli Agnelli, De Laurentiis, Suning, che non mi pare abbiano un lavoro precario. Mancano i soldi? La situazione è semplice, pagate meno i calciatori, riducete a metà il loro stipendio nei nuovi contratti, fatelo tutti e non avranno scampo, perché a volte anche i ricchi è giusto che piangano.
Talk. to do, you don't.
Ribadisco ancora una volta, sono obbligato a farlo per contratto, che tutte le musiche che ascoltate in questa trasmissione sono copyleft, senza diritto d'autore, prese dal sito giamendo.com. Questa scelta è fatta perché altrimenti diventerebbe complicata e incompleta la pubblicazione della trasmissione nel podcast della radio, che trovate sia sul sito di radiocooperativa.org che sul mio sito personale noncicredo.org, tra l'altro in questi giorni abbellito e arricchito e in fase ancora di completamento. Questa sera in particolare la scaletta è dedicata ad un duo danese, i Songwriters, che spaziano in molti sottogeneri del pop, come potrete constatare voi stessi. Un carissimo amico e attento censore di questa trasmissione mi chiedeva qualche giorno fa perché non ci sono musiche italiane nella scaletta. Me lo chiedo anch'io. Ma nel sito di musica Copyleft trovare un brano decente in italiano è tremendamente difficile. La risposta a quella domanda, dunque, è non lo so. Metto la musica che mi sembra indicata e sufficientemente gradevole per una piccola pausa dalle notizie. Il fatto che sia in inglese o francese o spagnolo credo sia una scelta commerciale non mia. Comunque, se troverò dei brani copyleft in italiano, non mancherò di utilizzarli. Detto tutto questo, possiamo cominciare. Questa sera voglio parlarvi di risorse. Risorse usate, risorse sprecate, risorse sottoutilizzate e di come queste possono diventare la soluzione semplice e geniale di un sacco di problemi dell'umanità. Problemi veri, intendo, che vanno dalla sopravvivenza fino alla produzione di beni da mettere sul mercato. In questi anni mi avrete sentito almeno un centinaio di volte confrontare il modello di produzione lineare, quello che termina con i rifiuti e deve poi ricominciare da capo a reperire materie prime per iniziare un nuovo ciclo, con un modello di economia diversa, un modello di economia circolare. Questo termine oggi viene usato ovunque, ne parlerò anche alla fine di questa trasmissione. Si tratta di qualcosa che in teoria è molto semplice, vale a dire utilizzare quelli che fino ad oggi sono stati i rifiuti del processo come materie prime di un nuovo processo, non importa se uguale al precedente o di tipo differente. In questo modo si evitano un sacco di guai, che comprendono anche quel settore così caro alla malavita organizzata, camorra in testa, della gestione dei rifiuti attraverso discariche e inceneritori, che sono un grossissimo business, oltre che un modo barbaro di buttare via risorse. C'è un'azienda che è campione del mondo di questo tipo di economia. No, non la trovate nell'elenco delle aziende di tutto il mondo. Si tratta della Natura, che ha implementato nei suoi processi questo tipo di scelte da qualcosa come 4 miliardi di anni e quindi di esperienza ne ha da vendere, anzi ne ha da regalare, perché a differenza della razza umana non c'è alcun desiderio di profitto in quello che la natura fa. Uno dei processi più sorprendenti da questo punto di vista è il ciclo del carbonio. Come ben sappiamo, in natura esiste chi produce anidride carbonica consumando ossigeno. Siamo tutti noi che, oltre che praticare questa azione respirando, l'abbiamo applicata anche al mondo industriale, del commercio, sociale e così via. Infatti, bruciamo combustibili fossili che non ricrescono o lo fanno con lentezza esasperante rispetto a quello di cui avremo bisogno, immettendo in atmosfera quantità mostruose di carbonio. C'è anche chi compie il processo inverso, assume anidride carbonica e restituisce come scarto della propria lavorazione ossigeno. Sono gli alberi e le piante in genere, ma anche i mari e gli oceani, se in condizioni buone e non riscaldati e acidificati come li abbiamo ridotti oggi. Fino a che c'è stato un equilibrio tra queste due fazioni, le cose sono andate alla grande. La sinergia ci fa vivere bene in condizioni ottimali. Da un bel po', tuttavia, l'azione dell'uomo ha prodotto 3 disgrazie che non si sa quale sia la peggiore. Si è moltiplicato in modo esagerato, passando in 60 anni da 2 a quasi 8 miliardi di persone, il che implica non solo maggiore respirazione, ma maggiore esigenza di beni di consumo, prodotti con il sistema che abbiamo appena visto. La seconda azione è stata quella di ridurre drasticamente i boschi o di sostituire foreste pluviali con piantagioni di palma, utili per portare a casa denaro, ma dal risultato ridicolo per quanto riguarda l'ossigenazione dell'atmosfera. La terza, legata alla prima, è stata l'aumento della combustione per produrre di più. L'invenzione del consumismo come cavallo di Troia per far comprare ai cittadini babbei tutto quello che non serve loro, con tutte le sue armi di distrazione di massa, ha fatto il resto. Ecco, molto in riassunto, questa è la situazione che ci siamo trovati di fronte all'inizio di questo nuovo millennio, con quote di anidride carbonica in atmosfera spaventosamente alte, e su questo si è sviluppato il dibattito se questa disgrazia sia colpa dell'uomo, o della sfiga, o di qualche invasione aliena sotto mentite spoglie, o ancora un fenomeno del tutto naturale. A giudicare dalla ripulitura della natura, con canali veneziani pieni di pesce e fiumi dal colore nauseabondo diventati di nuovo trasparenti, sembrerebbe che proprio alle nostre azioni sia imputabile il cambiamento del clima che stiamo vivendo. È inutile che insista su questo punto. Ne ho parlato ormai tante volte che se mi mandate a quel paese perché ripeto le stesse cose non posso darvi torto. Ma del resto, vista la situazione, è meglio ripeterle queste cose, per non diventare così stupidi o conniventi come alcuni presidenti di paesi che stanno al di là dell'Oceano Atlantico. La domanda adesso diventa: cosa possiamo fare? Perché di denunce ne abbiamo fatte in 40 anni di attività una montagna. E poi, si può davvero fare qualcosa o siamo destinati a finire dentro una bolla di anidride carbonica e morire? Ecco, la buona notizia è questa: si può fare qualcosa. La seconda domanda è: si vuole fare qualcosa? Qui è più difficile rispondere sì o no, perché dipende da un sacco di fattori. Per esempio, chi come il nostro amico Donald Trump ha un legame di interessi non solo politici con le lobby del carbone, del petrolio e del gas, oltre ad altre come quella delle armi, preferisce lasciare che il pianeta si trasformi fino a diventare inospitale per l'uomo. Magari si salveranno le cavallette o i grilli e piano piano potranno dominare il mondo. Che poi se saranno i grilli va anche bene, vista la loro saggezza, almeno giudicare dalle pagine di Carlo Lorenzini in arte Collodi. Questo però è un futuro lontano. Noi adesso ci occupiamo di quello più prossimo. Facciamo una piccola pausa musicale e poi riprendiamo. Siete sintonizzati su Radio Cooperativa. Questa è la trasmissione Non ci credo, che si occupa di temi ambientali. Stiamo parlando, abbiamo appena iniziato, di come usare le risorse in modo circolare, possibilmente senza buttare via niente, anzi recuperando quanto possibile perfino i rifiuti. La domanda che un ascoltatore attento si sarà sicuramente fatta è questa. Siamo proprio sicuri che la situazione sia di questo tipo? E cioè che nei processi produttivi vengano buttate via così tante risorse? Questa è una domanda intelligente che merita una risposta puntuale e articolata. Per farlo dobbiamo necessariamente allargare il discorso e fare qualche passo indietro. L'esigenza profonda di cambiare le cose nasce dalla crisi economica del 2008, con quegli inviti a consumare per rilanciare l'economia, mentre in realtà la gente si è ulteriormente indebitata. Ora, con la pandemia potrebbe succedere di nuovo, insomma potrebbe diventare vera la frase che tutto il male non viene per nuocere, se sapremo dare una svolta alle nostre vite, arrivando a cambiare decisamente le regole del gioco. Che non sarà facile è ovvio, perché i problemi che avremo di fronte non saranno cambiati per niente, semmai si saranno acuiti e ci ritroveremo di fronte agli stessi nemici di prima, ancora più cattivi per aver perso denaro e opportunità di trarre profitto dalle situazioni. Un sistema è quello di un'economia che diventi finalmente circolare, quantomeno un po' incurvata rispetto al meccanismo lineare odierno di quella che possiamo chiamare la brown economy, l'economia marrone con accostamento di colori decisamente poco profumato. Dunque dovrà sparire o cambiare molto profondamente il concetto stesso di rifiuto. Su questo punto ci sarà molto da dire, anche perché al di là delle materie prime sprecate o buttate via, c'è un tipo di rifiuto che non possiamo accettare neanche moralmente. Dopo la crisi finanziaria, in Grecia il 50% delle persone erano diventati rifiuti dei processi produttivi, disoccupati, senza prospettive. Un valore che non è niente rispetto ad aree assediate come la Palestina, dove solo 1 su 10 ha avuto in quel periodo un ruolo lavorativo pieno e permanente. Queste considerazioni sono alla base della Blue Economy, la tecnica produttiva che prende spunto dai processi naturali per trasformarli e implementarli nelle catene di lavoro, così da rendere soddisfatti tutti gli imprenditori che possono offrire le proprie merci al pubblico, i consumatori che possono avere prodotti sani a prezzi più vantaggiosi e l'ambiente che non vede crescere mostruosità come discariche e inceneritori. Spiegare la blue economy in teoria è faticoso e credo anche inutile, dal momento che si capisce bene di cosa si tratta analizzando alcuni esempi, cosa che faremo proprio questa sera. Chi ha seguito il racconto che ho fatto qualche puntata fa sull'impresa incredibile di Paolo Lugari in Colombia, dove ha trasformato un deserto senza acqua in un'enorme foresta, ma anche in una serie di possibilità di impiego, di produzione, dei pannelli solari e prodotti cosmetici, fino perfino all'acqua in bottiglia, che sembra una bestemmia se si pensa da dove il tutto era cominciato. Chi ha seguito questo racconto ha capito perfettamente che cos'è la Blue Economy. Questa impresa, come le molte altre centinaia, mostrano che occorre ragionare a mente aperta, occorre cambiare l'approccio alla produzione dei beni. Bisogna, insomma, avere una logica tutta nuova, che butti via, che butti a mare quello che il passato ha inculcato nei nostri cervelli. Già, perché di logica naturale nella società moderna ce n'è davvero poca. Volete qualche esempio? Le serre riscaldano l'aria e non le radici delle piante. La tazza di caffè che beviamo è solo lo 0,2% della biomassa, il resto lo lasciamo marcire generando metano e quindi gas serra. Tagliamo milioni di alberi per produrre carta, poi la ricicliamo consumando enormi quantità di acqua. Nelle discariche finiscono centinaia di migliaia di tonnellate di titanio estratto e lavorato ad alte temperature quando ci sbarazziamo dei nostri rasoi usa e getta, e si potrebbe continuare ancora. Perché succede tutto questo? L'unica spiegazione, logica appunto, è che non capiamo che ignoriamo le conseguenze delle nostre azioni, ma una volta che lo comprendiamo dovremo correre ai ripari e non ricominciare da capo, come purtroppo avviene quasi sempre. Nel 1993 Chido Govera perde la madre, uccisa dall'AIDS. È una bambina dello Zimbabwe di 7 anni che diventa all'improvviso il capo della famiglia, composta dalla vecchia nonna e da un fratellino più piccolo. Non è una situazione rara in Africa. Nella maggior parte dei casi le bambine finiscono da qualche zio, diventando le loro schiave e non solo per i lavori domestici. Gli abusi, anche sessuali, sono all'ordine del giorno. L'uomo sente addirittura di averne il diritto. Chido cerca allora di sopravvivere e di imparare quello che la natura è in grado di offrire. Per eliminare gli abusi c'è una sola strada, quella di garantire alle bambine, alle donne in generale, una sicurezza alimentare in modo da non dover chiedere aiuto a nessuno. Oggi Chido ha 34 anni e dirige una fattoria in cui si coltivano, come vedremo meglio più avanti, funghi e altri prodotti in modo completamente sostenibile. Ma non basta, perché la ragazzina istituisce una vera e propria scuola in cui insegna alle altre donne africane come procedere. le sue tecniche di coltivazioni viaggiano veloci, raggiungendo altri stati africani e spingendosi verso altri continenti, fino in Australia, in Cina, in India, in Serbia, in Colombia. Ha aperto una fondazione chiamata The Future of Hope, il futuro della speranza, che è il vero senso di tutta la sua azione. Ci sono centinaia di Chido Govera nel mondo. Noi questa sera cercheremo di conoscerne alcune.
Wasn't scared, I wasn't brave enough, I wasn't true to the feelings I have for you. I wasn't strong, but how I long to be a man, and now I can. Let me tell you what I'm hiding, 'cause there's no point in denying anymore. I love you tenderly, I've loved you since forever, and I dream of us together, baby. I love you tenderly. Used to look at her, oh, I remember how you were. Love affair, a secret I couldn't tell. I wasn't strong, but how I long to be a man, now I can. Tell you what I'm hiding, 'cause there's no point in denying anymore. I love you tenderly, I love you since forever, and I dream of us together, baby. I love you tenderly. I need to say today, I need to find a way to make her stay. So many years, so many fears, and now it's time to say what's on my mind. Let me tell. Together, baby, I love you tenderly.
Siete sintonizzati su Radio Cooperativa. Questa è la trasmissione Non ci credo, che si occupa di temi ambientali. Stiamo parlando di Blue Economy. È sempre il solito là in fondo a fare una domanda e dice: ma è mai possibile che questo sperpero di risorse sia così generalizzato? Vediamo cosa possiamo dire al riguardo. Non entro neanche sulle quantità mostruose di plastiche presenti nei mari e negli oceani. Ne ho fatto una intera trasmissione qualche mese fa e credo tutti sappiano che i pesci, che non sono andati a scuola, Mica sanno che quei pezzetti luccicanti non sono gamberetti, ma i piccoli frammenti delle buste delle patatine fritte comprate da McDonald's. E ci sono anche quelle bottiglie di plastica, usate un quarto d'ora per bere, che possono restare per centinaia di anni in una discarica. Mi sembra evidente che qualcosa non va. Parliamo di birra. Sappiamo che si fa con l'orzo, ma quanto se ne usa della pianta? Solo l'amido, tutto il resto viene buttato via. Il riso si coltiva solo per i chicchi, tutto il resto viene buttato via. Il caffè, di cui parleremo a lungo più avanti, ha scarti della biomassa che arrivano al 99,8%. Lo zucchero di canna usa solo il 17% del suo contenuto zuccherino. Il letame bovino non trattato in decomposizione rilascia quantità impressionanti di metano in atmosfera, alimentando l'effetto serra e quindi cambiamenti climatici. Insomma, si capisce che ogni volta che non sappiamo cosa fare degli scarti della nostra produzione, li buttiamo o li distruggiamo incenerendoli. Ora, senza entrare, non ancora almeno, nei dettagli, non vi viene da pensare che forse esiste un modo più logico di procedere, un modo che eviti di produrre così tanti rifiuti che poi non sappiamo dove mettere e come trattare? E c'è anche poca conoscenza sui rifiuti, perché noi siamo abituati a quelli che abbiamo in casa, nella pattumiera, magari anche differenziati, ma non è questo il punto. Sapevate che ad ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani corrispondono più di 70 tonnellate di rifiuti provocati dall'estrazione, dalla produzione, dalla distribuzione di quei prodotti? E poi ci sono rifiuti e rifiuti, quelli speciali, quelli pericolosi perché tossici, quelli nucleari, quindi radioattivi, quelli che contengono metalli pesanti e così via. Su, non fate i provinciali pensando sempre e solo a quello che avviene a casa vostra. C'è un mondo là fuori. E non possiamo continuamente pensare che i confini del nostro spazio siano quelli di Ponterotto o di Mogliano. Le questioni di cui stiamo parlando devono avere un respiro internazionale, oserei dire globale, altrimenti non ne verremo mai fuori. Qualcuno si è divertito a fare dei calcoli più precisi, andando a vedere quanto costa trasportare i rifiuti alle discariche. Il valore per gli Stati Uniti è stato stimato in 50 miliardi di dollari ogni anno. Se aggiungete tutte le operazioni necessarie a completare la filiera, dalla raccolta alla differenziazione, allo stoccaggio, allo smaltimento, non si arriva lontano dai 1.000 miliardi di dollari l'anno. Guardate che anche noi abbiamo le nostre spese. L'Italia invia all'estero ogni anno quasi 500.000 tonnellate di rifiuti perché non ha le strutture adatte a trattarli tutti, o, se preferite, perché ne produciamo troppi. Li mandiamo soprattutto in Austria e in Ungheria e ovviamente il viaggio non è gratuito. Le cifre dipendono dai vari casi, ma si arriva fino ad un massimo di 200 euro a tonnellata. Diciamo che il prezzo medio può essere di 150 euro. Moltiplicate per 500.000 e avrete la nostra spesa per il conferimento del surplus di rifiuti che non sappiamo gestire, all'incirca 75 milioni di euro. Che rappresentano ovviamente le briciole della spesa complessiva. I rifiuti sono, alla fine dei conti, il vero problema della macchina produttiva di un paese, di tutti i paesi del mondo. Come aggirare il problema? La proposta della Blue Economy è semplice. Usiamoli. Come usiamoli? Facciamoli diventare quello che l'economia propugnata da Günther Pauli e dalla sua associazione Zeri, di cui ho parlato due puntate fa, chiama nutrienti. Li chiama così perché possono e devono diventare il cibo, il nutriente appunto, che alimenta un processo secondario rispetto a quello che li ha prodotti. Questo secondo processo avrà altri rifiuti che diventeranno nutrienti per una terza fase e così via. Questo modo di procedere è detto a cascata di energia e di nutrienti. Troppo difficile? Facciamo un esempio che forse chiarisce meglio il concetto. La Ebara Corporation è una grande industria manufatturiera giapponese con filiali sparse in tutto il mondo. Quando presidente era Hiroyuki Fujimura, comincia una ricerca di un ciclo produttivo che non avesse rifiuti. Lo scopo? Semplice, generare profitti da tutto quanto, anche dagli scarti. Così viene incaricato il professor Shirai dell'Istituto Tecnologico di Fukuoka per elaborare un progetto con la logica delle cascate. l'equipe del professore riesce alla fine a mettere a punto un processo che trasforma l'amido raccolto dai rifiuti alimentari dei ristoranti in acido polilattico, usando un fungo a temperatura ambiente, quindi senza combustione. In pratica, dagli scarti delle cucine ha creato un materiale plastico. Il segreto sta nell'azione del fungo, quindi in un processo del tutto naturale che nessuno prima di allora aveva saputo osservare e soprattutto collegare ad un procedimento industriale. Esempi come questo nella Blue Economy ce ne sono centinaia e sono tutti sorprendenti, a volte quasi increduli. Chi ha seguito la puntata sulla Sgaviota e Paolo Lugari sa cosa intendo. Così ecco detersivi dalle bucce dei limoni, ecco la carta prodotta usando delle rocce, è la cosiddetta carta di pietra ormai piuttosto diffusa in Cina. Vedremo tra poco uno dei più classici esempi di logica a cascata e di come molte aziende siano nate e si siano sviluppate su questo sistema. Parleremo ancora di funghi e di caffè, ma questa volta sono i funghi il prodotto finale, i funghi più venduti al mondo. Un po' di pazienza e vi racconto tutto. Siete sintonizzati su Radio Cooperativa. Questa è la trasmissione Non ci credo che si occupa di temi ambientali. Stiamo parlando di Blue Economy e di come mondi differenti possano aiutarsi l'un l'altro e lo facciano in modo del tutto naturale. E adesso parliamo di funghi. Le nostre abitudini al riguardo sono abbastanza scarne. Li usiamo di solito per accompagnare altri piatti. Una polenta coi funghi non è male. Oppure come ingredienti di altre pietanze, il risotto o la pizza, tanto per fare due nomi. Difficilmente ci viene in mente di sostituire la bistecca o il pesce o comunque i piatti di proteine con i funghi. Eppure, ascoltate questa storia che è sorprendente. Partiamo dalla Cina, un paese che solo negli ultimi 30 anni ha visto crescere una classe con un potere d'acquisto sufficiente per andare al di là del solito piatto di riso. E così la vendita di funghi ha avuto una crescita prodigiosa, in particolare quelli della famiglia Shiitake, buoni, leggeri, dal sapore vagamente orientale. La sua forma ricorda quella del prataiolo, così diffusa anche da noi, forse il colore è un po' più scuro. Se cercate informazioni su questo fungo, troverete più notizie sulle sue proprietà salutari che sul suo gusto, in quanto contiene elevate quantità di proteine, di vitamina D, di magnesio e di potassio. Insomma, a giudicare da quello che affermano i nutrizionisti naturali, un toccasana per il nostro sistema immunitario e per la nostra salute in genere. Ma è chiaro che la domanda diventa: è anche buono? A giudicare dalle vendite mondiali non credo si possano avere dei dubbi. Lo shiitake, infatti, è il secondo fungo più venduto al mondo. Questo successo, che poi vedremo in quali zone è esploso, ha indotto numerose ricerche sulle sue proprietà che sono davvero strepitose, come è facile leggere sfogliando una qualunque pubblicazione al riguardo. Di shiitake si ha menzione nella letteratura fin dal secondo secolo prima di Cristo in Giappone. Si deve però aspettare circa 1000 anni perché le sue proprietà terapeutiche vengano scoperte. A farlo è uno scienziato agricoltore cinese del XIII secolo, Wu Sangong, che ha reso la zona di Qingyang, nel delta del fiume delle Perle, una 50 di chilometri a nord di Canton, meno di 200 da Hong Kong, ha reso, dicevo, questa zona il regno incontrastato della coltivazione di shiitake. La cosa straordinaria è che, in una zona abbastanza piccola, quasi 200.000 persone traggono le loro entrate da questa attività. Ci sono ovviamente molte altre zone di produzione. Secondo alcuni dati pubblicati dalla Università di Hong Kong, il valore totale delle esportazioni di funghi cinesi supera abbondantemente i 20 miliardi di dollari e dà lavoro, pensate, a 12 milioni di persone. Cito questi dati senza un riscontro molto serio, ma credo non siano lontani dalla realtà se si considera che il consumo medio di funghi degli abitanti di Hong Kong è di 15 kg all'anno, un valore impressionante se si pensa che negli Stati Uniti è di soli 250 grammi. Entrambi i valori sono tuttavia in aumento. Si è calcolato che se tutti i grandi stati, come per esempio gli Stati Uniti e il Canada, assumessero le stesse quantità di funghi dei cinesi, questo mercato starebbe decisamente in cima alle classifiche di rendita, addirittura oltre quella del petrolio. Ora, resta da capire cosa c'entri tutto questo con i discorsi che ha cominciato a fare stasera. Un po' di pazienza che ci arriviamo. Abbiamo visto la teoria della logica a cascata, in cui mondi naturali diversi entrano in sinergia per una buona produttività e soprattutto per non sprecare risorse. Vediamo come vanno le cose con la produzione dei funghi. Cominciamo a capire quali mondi sono in gioco nella coltivazione dei funghi shiitake. Avremo modo più avanti di vedere come questa coltivazione avviene secondo le regole della Blue Economy. Dunque, voi avete i vostri funghi cresciuti e pronti per finire in padella. Il terreno su cui sono cresciuti è fatto di scarti vegetali o di paglia. Dopo il raccolto resta sul terreno il micelio, molto nutriente, ricco di aminoacidi, adatto a sfamare gli animali. Questi a loro volta producono il letame che aiuta la vegetazione a crescere. Ecco dunque una simbiosi tra mondi diversi, quello dei funghi, quello vegetale e quello animale. Vediamo nei dettagli come si fa. Ci serve una biomassa fibrosa, materiale biologico morto o morente. Questa viene sterilizzata ad alta temperatura, a volte, come vedremo poi, non serve nemmeno. Poi inseriamo una piccola quantità di spore che si espande rapidamente, dato che non ci sono batteri nel substrato per via appunto della sterilizzazione. Quando la densità delle spore è sufficiente, si crea uno shock termico o idraulico al tutto. i funghi crescono e si riproducono molto velocemente quando la loro sopravvivenza viene messa in pericolo e il gioco è fatto. L'uso della paglia come terreno di coltura è molto diffusa in Cina. Non occorrerebbe nemmeno soffermarsi sul fatto che in molte altre parti del mondo quella paglia è un rifiuto da eliminare e quindi un fastidio per l'uomo e per l'ambiente. Negli anni questa tecnica si è evoluta e si è diffusa non solo in Cina, ma anche in altri continenti. Prima i funghi crescevano su tronchi di quercia e questo comportava, tra le altre cose, l'abbattimento di alberi e quindi una deforestazione. Adesso prendiamo una piccola pausa e poi vedremo come due nutrienti fondamentali in tutto il mondo uniscano le loro forze per un risultato spettacolare. Parleremo infatti sempre di funghi, però abbinati al caffè. No, non si tratta di mangiare dei funghi accompagnati da una tazza di caffè. Seguitemi e vi spiego di cosa si tratta. Ho brevemente accennato prima al fatto che dell'intera biomassa del caffè, quando andiamo al bar, ne consumiamo appena lo 0,2%. Se pensate in altro modo, cioè che il 99,8% diventa un rifiuto da eliminare, vi accorgete subito che il problema esiste e va affrontato. Anche perché proprio il caffè è stato a lungo il secondo prodotto più venduto al mondo, superato di recente proprio dai funghi. Gli scarti della coltivazione del caffè sono di due tipi: la cosiddetta polpa, che è il residuo della biomassa nelle piantagioni, e i fondi, che ben conosciamo come residuo della preparazione della bevanda. Quanto caffè si consuma nel mondo? I dati che ho a disposizione sono di qualche anno fa, ma abbastanza recenti da essere considerati buoni. La ICO, l'Organizzazione Internazionale del Caffè, che raccoglie la quasi totalità dei paesi produttori e consumatori di caffè, calcola che nel 2016 il consumo nel mondo sia stato di quasi 10 milioni di tonnellate. Se questo rappresenta lo 0,2% della biomassa complessiva, questa a sua volta raggiunge il valore pazzesco di circa 5 miliardi di tonnellate nel mondo. Ne segue che di materia prima da usare ce n'è un sacco e non costa niente, dal momento che generalmente viene semplicemente lasciata marcire sul posto. Ma c'è un altro calcolo da fare. Il percorso del caffè parte dall'agricoltore o dalla cooperativa o dall'azienda che lo raccoglie fino al barista che lo serve al cliente nel bar. Anche in questo caso i dati sono impressionanti, perché il ricarico del costo è di circa 3.000 volte. Questo valore è usato per gli Stati Uniti, dove si suppone che un caffè al bar costi circa 3 dollari. In questa ipotesi l'agricoltore riceve dalla filiera un decimo di centesimo per ogni espresso che viene venduto. Ed ecco comparire i funghi, i quali crescono sulla lignocellulosa e, guarda caso, gli scarti della coltivazione di caffè è fatta proprio di lignocellulosa. Nel 1990 il professor Xuting Chang, uno dei più celebrati biologi esperti di funghi al mondo, dimostra che i resti del caffè, siano essi polpa o fondi, sono un substrato ideale per la coltivazione di alcune specie di funghi, tra le quali il cosiddetto fungo ostrica e appunto lo shiitake. I fondi derivano sempre da un lavaggio con acqua bollente o vapore e quindi sono già sterilizzati, e questo facilita il compito, lo rende meno impegnativo anche da un punto di vista economico. È un sistema che è stato studiato a lungo anche in Colombia, ma a questo riguardo ecco il racconto che Gunther Pauli, l'ideatore della Blue Economy, fa sul suo primo incontro con la signora Carmenza Amarillo. Dopo un lungo volo dall'Asia, fu invitato a pranzo con ricercatori e imprenditori in un ristorante all'aperto fuori Manizales, in Colombia, e mi sedetti accanto a Carmenza Amarillo, che si presentò come una fallita imprenditrice di funghi. Carmenza ha continuato spiegando che la sua compagnia era stata dichiarata fallita dal tribunale proprio quella mattina. Ha sottolineato la difficoltà di ottenere substrati di qualità necessari per la coltivazione dei funghi, la complessità della produzione di compost e l'intensità di capitale e di energia della coltivazione di funghi bianchi. Ero appena sbarcato in America Latina da un incontro organizzato a Pechino dalla Royal Swedish Academy of Science e dalla Chinese Academy of Science, in cui la sicurezza alimentare per un mondo con 10 miliardi di abitanti era uno dei temi principali di discussione. Mentre ascoltavo gli anni di dedizione di Carmenza Amarillo, i team di ricercatori che aveva mobilitato, così come il capitale e i posti di lavoro persi, mi venne in mente che coltivare funghi bianchi nelle Highlands andine tropicali è assurdo quanto coltivare il caffè lungo il fiume Loira francese nelle serre. Mentre tutti concordano sul fatto che esiste una domanda di caffè in Francia e che una tazza di caffè in un bar locale è una grande tradizione, nessuno pretende di avere il suolo o il clima per coltivare il caffè in Francia. Se qualcuno cercasse di raggiungere questo obiettivo, l'impresa sarebbe ridicolizzata, poiché probabilmente fallirà. Le condizioni di crescita sono sbagliate e i costi per adeguare il sito alle esigenze troppo elevati. Se seguiamo la stessa logica, è evidente che Carmenza ha dovuto fallire e l'unico che ha guadagnato denaro è stato il fornitore olandese di hardware. Questo è il racconto di Gunther Pauli. È evidente che in un paese produttore di caffè una strada diversa poteva essere percorsa. Così Carmenza Amarillo trascorre 6 anni con la sua equipe a studiare come usare i resti della coltivazione di caffè per far crescere i funghi giusti. Lo fa per conto della Federazione Nazionale Colombiana dei Produttori di Caffè. Nel 2009 riceve il premio dell'Associazione Zeri, l'annuale premio per la sostenibilità dei processi produttivi. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, in Serbia, Ivanka Milenković riesce a dimostrare che usare il substrato della coltivazione dei funghi come mangime non altera la quantità e la qualità della carne degli animali che se ne nutrono. Oggi ci sono decine e decine di imprese, magari piccole o familiari, che costruiscono le loro fortune proprio sulla vendita dei funghi coltivati secondo questo criterio. In rete si trovano dati e fotografie a sufficienza per credere che questa strada abbia preso piede in modo diffuso. Se ci pensate, tutto questo ha aspetti anche ambientalmente importanti. È meglio usare quel materiale piuttosto che lasciarlo marcire, provocando la fuoriuscita di metano, quindi gas serra, a milioni di tonnellate. Nel contempo si evita di tagliare alberi come le querce, importanti per la produzione di ossigeno e l'assorbimento di anidride carbonica. Perché queste cose non si sono sempre fatte? Il motivo è abbastanza semplice, perché noi siamo abituati a considerare gli ecosistemi isolati, a sé stanti, senza interazione tra loro. Nell'esempio dei funghi e del caffè, l'ecosistema della produzione del caffè va integrata con quella dei funghi e questa con la produzione di mangimi, con l'allevamento del bestiame, di modo che lo scarto di ogni fase possa alimentare quella successiva. Ecco, questa è la Blue Economy. Esempi come questi sono raccolti nei libri pubblicati da Gunther Pauli per Edizione Ambiente, Blue Economy e Blue Economy 2.0. Tra gli altri ce n'è uno che, a mio avviso, sintetizza bene l'attività sua e dell'organizzazione mondiale che ha messo in piedi. È scritto dallo stesso Pauli, illustrato da Caterina Bach, e si intitola «Le favole di Gunther Pauli per non smettere mai di sognare». Se poi queste favole diventano storie reali, cosa si vuole di più?
Know you would say,
hey.
Abbiamo dunque visto un esempio classico della Blue Economy. I segreti sono due: non accettare il concetto di rifiuto come qualcosa di inutile e dannoso, ma farlo diventare nutriente per un secondo processo, come nel caso della polpa e dei fondi di caffè che entrano nella produzione di funghi. Potremmo parlare dei giacinti d'acqua, così dannosi per la pescicoltura, che però producono metano e quindi energia quando vengono spezzettati nei liquami che escono dalle cucine dei ristoranti e anche di molte altre situazioni. Il secondo trucco è quello di osservare cosa fa la natura, quali processi ha elaborato, quali possono essere usati per mettere in piedi un sistema produttivo che sia anche sostenibile e non inquinante. Ricordo che la natura è l'unica azienda al mondo che fornisce processi sostenibili al 100%, l'unica che non produce rifiuti, l'unica che è stata capace di trasformare un intero pianeta invivibile nella meraviglia che possiamo ammirare. Certo, non tutto è possibile fare, ma i campi di intervento e le possibilità sono così tanti da lasciar pensare che le favole di cui Gunther parla non siano solo belle, ma anche realizzabili e che esse potrebbero davvero migliorare il mondo in cui viviamo. È chiaro che l'attenzione principale è rivolta alle esigenze primarie della specie umana, quindi non ad avere un cellulare che sia più potente e veloce, ma alla produzione non inquinante e a basso costo energetico di cibo per le popolazioni più povere. Questo non significa, tuttavia, rinunciare anche al benessere, quello tradizionale al quale ci riferiamo. Dalla forma del pungiglione delle zanzare sono nate siringhe indolori, dall'osservazione delle tane accumulo delle termiti, sistemi di raffrescamento che non utilizzano alcuna energia, ritardanti di fiamma utili, ad esempio, nelle miniere, usando scarti alimentari. E di esempi così ce ne sono decine e decine. C'è un rapporto dell'Union Camere del 2017 che ci parla della Blue Economy italiana, anzi di un settore specifico di questa strategia, quello marittimo o comunque legato al mare, quindi pesca, pescicoltura, turismo, produzione di energia offshore e così via. Il rapporto ci dice che le imprese italiane attive in questo comparto, secondo i criteri di Gunther Pauli, sono quasi 200.000 solo in Italia, rappresentando più del 3% delle imprese del nostro paese. Forse può sembrare poco, in realtà è abbastanza, se considerate la ancora breve vita di questa strategia. Le imprese sparse nel mondo, in Africa, in Asia, in Sud America, assai più che negli altri continenti, quelli ricchi e soprattutto dominati dalle logiche delle grandi multinazionali, sono ormai migliaia e danno lavoro a molti milioni di persone. Non seguire questo flusso sarebbe un imperdonabile errore. Qualcuno dice che non c'è possibilità per il futuro di vedere la blue economy invadere il mercato, mentre la green economy lo sta facendo. A parte il fatto che si diceva lo stesso 20 anni fa per la green economy, a parte il fatto che i negazionisti sono sempre attivi ed entrano nei cervelli dei meno attenti e meno esperti tra i loro ascoltatori, bisogna ricordare che la green economy propone uno stravolgimento del sistema produttivo generale con lo scopo di renderlo sostenibile, abbassando le emissioni, riducendo lo sperpero di risorse e di energia, ma non azzerandole. Per fare questo si affida alla tecnologia e quindi si tratta di un progetto costoso, a volte molto costoso, che implica la presenza di personale altamente qualificato e di cospicui investimenti. Insomma, servono tanti soldi. La domanda da farsi è questa: chi potrà permetterselo? Forse il Benin? Là si allevano larve di mosca con un principio semplice ed efficace, come substrato dei rifiuti, gli scarti delle macellerie. Come forse è risaputo fin dal XVIII secolo, queste larve sono in grado di depurare ferite dal momento che si nutrono di carne in putrefazione. Questo processo ha messo all'opera studiosi in altre parti del mondo, in particolare tra i circa 5.000 medici che sostengono e usano questo metodo, c'è uno studioso inglese dell'Università di Bradford in Inghilterra, si chiama Stephen Britland, ed è riuscito ad estrarre dalle larve di mosca gli enzimi che accelerano la crescita cellulare e la sostanza che ripulisce le ferite. Lo ha fatto con un sistema tipicamente da blue economy. Le larve vengono immerse in acqua salata, assumendola, proprio come capita a noi al mare, esse rigurgitano quelle sostanze di cui abbiamo bisogno. È ovvio che portare migliaia di larve in un ospedale sterilizzato non è possibile, ma usare questi enzimi sicuramente sì. Torno a consigliare la lettura dei libri di Gunther Pauli, che sono ricchissimi non solo di spiegazioni generali sulla Blue Economy, ma anche di esempi di applicazioni. Voglio terminare questa parte della trasmissione con le parole dell'autore di questi testi, che dice: «La natura non abbraccia posizioni ideologiche, non programma i suoi interventi su previsioni per il futuro, ma agisce al momento. Invece di rimandare a quando i politici raggiungeranno un accordo, dobbiamo realizzare oggi e condividere in tutto il mondo le opportunità. Le piccole iniziative, crescendo di numeri, possono diventare macroeconomia. La Blue Economy non si accontenta di tutelare l'ambiente, ma vuole spingersi verso la rigenerazione in modo tale da garantire risorse per tutti e per sempre». Adesso facciamo una pausa, ci rilassiamo un po' e poi riprendiamo con l'ultimo argomento, che ha invece a che fare con la pandemia in corso e con le sue conseguenze possibili.
Jerk, and you don't know how much it hurts. It's like we opened up the door, and I don't know you anymore. Can we go on? I'm not so sure. I thought it was gonna be so easy, but now I'm just barely holding on. Am I supposed to feel so guilty? I don't know you anymore.
Pandemia e sfide green del nostro tempo. Questo è il titolo di un recente dossier della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. È disponibile sul sito della Fondazione in testo, ma anche come presentazione video. Il sito si chiama fondazionesvilupposostenibile.org, tutto attaccato. Questa associazione è guidata da Edo Ronchi, già ministro per l'ambiente nei governi Prodi D'Alema degli ultimi anni 90. Come dice il suo nome, si occupa di sviluppo sostenibile ed è quindi interessata a quelle innovazioni che rendono green l'economia attuale. Si parla quindi di nuove energie, di trasformazioni elettroniche, cioè di quella tecnologia della quale la visione di Gunther Pauli vorrebbe fare a meno. Comunque, in questo caso, il dossier è realizzato in collaborazione con Ecomondo Key Energy, che invece si occupano dei progetti relativi ad una città vivibile, sostenibile ed energeticamente pulita. Si parla della pandemia da coronavirus e delle scie che tutto questo lascerà in futuro. Ormai è certo a tutti che le cose non si sistemeranno tanto in fretta, nel senso che anche se la riapertura, almeno in Italia, sembra vicina, le abitudini degli italiani non potranno essere le stesse di prima per un lungo periodo di tempo. Partiamo dalle considerazioni sui consumi. Tutti noi sappiamo cosa è successo. Sono diminuiti i consumi in generale, mentre sono decisamente aumentati quelli alimentari, che sono anche quelli che raccolgono le maggiori quantità di spreco in ogni parte del mondo, tranne dove la gente muore di fame. Ma il poter fare la spesa raramente, una volta alla settimana, ha imposto a tutti noi un impegno serio nella programmazione anche del cibo da acquistare e da consumare, cercando di portare a casa esattamente quello che serve. Qualcuno dirà che molte famiglie lo facevano anche prima dell'emergenza. È vero, ma i supermercati sono sempre pieni di gente che fa la spesa giornaliera, che vuole ogni giorno il pane fresco, la frutta di giornata e così via. Quello che resta è una maggiore attenzione verso gli scarti, verso i rifiuti prodotti nel settore alimentare a casa nostra. Ridurre i rifiuti, come detto e ridetto, è il primo passo verso quell'economia circolare di cui abbiamo assolutamente bisogno, sia che arrivi da una nuova economia verde, blu o di qualunque altro colore, sia che arrivi più semplicemente da atteggiamenti virtuosi dei consumatori, cioè di noi tutti. Ho fatto notare nelle scorse puntate come l'assenza o la diminuzione di traffico, di produzione, di turismo abbia rifatto il look al nostro ambiente. La presenza di animali selvatici, come l'anitra che volava via dal parcheggio deserto sotto casa mia l'altro giorno, la crescita d'erba nei terreni destinati alle automobili o nelle piazze non più calpestate da migliaia di persone ogni giorno, e soprattutto quei cieli puliti sull'Europa, là dove lo smog era enorme come nella pianura padana, sono decisamente significativi. Cosa faremo dunque quando potremo tornare alle nostre vite di prima? Metteremo a frutto la lezione che il Covid-19 ci ha impartito? O torneremo ad essere spreconi e sporcaccioni come prima? Dovremo riflettere, come umanità intendo, sui metodi e sui processi. Abbiamo visto come sistemi di coltura troppo aggressivi possano determinare anche indirettamente effetti negativi sugli ecosistemi, sugli equilibri ambientali e quindi sul benessere, su quello vero dell'uomo. Pensate ad esempio al controllo di fauna selvatica, che è stato quello che ha innescato questo incredibile caos sanitario mondiale. Ci sono dei dati che a me sembrano spaventosi. Dal 1970 al 2017 la popolazione mondiale è raddoppiata, ma nello stesso periodo il consumo di materiali è cresciuto di 4 volte. Io non credo serva un commento a questo dato. Va da sé che con il consumo sono cresciuti anche i rifiuti e dunque la necessità di gestirli in qualche modo. Come ho già detto, il modo di gestione adottato dalla nostra società è profondamente sbagliato e dannoso. Rinsaldare la raccolta differenziata e il riciclo diventa un obbligo anche da un punto di vista economico. Riutilizzare gli scarti delle lavorazioni o di macchinari obsoleti significa anche limitare le importazioni di materiali primari che oggi per l'Italia rappresentano il 65% del totale. E poi, proprio il modo così rapido che la natura ha usato per fornirci situazioni migliori deve far riflettere sul fatto che così si sta meglio tutti. Quando la macchina produttiva tornerà all'attività solita, torneremo a vedere quelle macchie rosse scure nelle zone industriali che rappresentano un forte indice di inquinamento delle varie sostanze, biossido di azoto, anidride carbonica e compagnia bella. E proprio la reazione così felice della natura alla nostra assenza dal territorio deve farci capire una volta per tutte che l'adozione di ogni misura per ridurre il cambiamento climatico diventa non più importante ma essenziale per la sopravvivenza della specie umana su questo pianeta. Da un punto di vista energetico potremmo fare tanti discorsi, ma preferisco sottolineare un semplice dato, quello del consumo di energia domestico. I consumi medi di un'abitazione italiana, normalizzati rispetto alle condizioni climatiche medie europee, sono molto alti, 1,91 TEP all'anno, contro ad esempio gli 1,66 della Germania, 1,58 della Danimarca, 1,28 della Svezia. Il TEP è una unità di misura dell'energia e corrisponde a quella prodotta dalla combustione di una tonnellata di petrolio. Nel dossier vengono proposte buone pratiche green nel settore residenziale per contrastare i cambiamenti climatici, aumentando l'efficienza, riducendo i consumi di energia, aumentando la produzione e l'uso nel settore residenziale delle fonti rinnovabili per elettricità e usi termici. E poi ci sono gli spostamenti, drasticamente ridotti dalle norme applicate sia dal governo che dalle amministrazioni locali. Stiamo passando un periodo in cui adoperiamo poco l'automobile, in cui recuperiamo l'importanza di ambienti che probabilmente avevamo usato poco o niente, come i balconi, le terrazze, i cortili, i giardini. Ripensare alla mobilità di modo che diventi sostenibile nelle città. Tra 20 o 30 anni il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle città. Ripensare anche alla progettazione dell'abitare diventano obiettivi urgenti e da prendere in esame immediatamente. Gli insegnamenti che la pandemia ci lascia o ci lascerà in eredità sono tanti, diffusi e importanti. Dimenticarsene, quando tutto questo sarà finito, è un grave rischio di tornare come prima a lamentarsi ogni giorno delle cose che non vanno e a dimenticare che, alla fine, è anche colpa nostra.
You can leave.
Chiudiamo qui questa puntata di Non ci credo a Radio Cooperativa. Andrà in onda ancora tra 10 giorni, domenica 3 maggio, attorno alle 16:50. Se vi ha interessato potete farne cenno ai vostri amici e comunque tra pochi giorni sarà disponibile il podcast sul sito della radio e sul mio sito personale noncicredo.org. Abbiamo parlato oggi di Blue Economy. Cercherò di inserire altri esempi di questa straordinaria strategia nelle prossime puntate, in modo da lasciare all'ascoltatore una visione più ampia dei sogni e delle fiabe di Gunter Pauli. Credo avremo ancora modo, purtroppo, di parlare della pandemia, anche se le cose stanno decisamente migliorando di giorno in giorno. Adesso però è ora di chiudere e di rimandarvi ad un altro appuntamento con la trasmissione seguente, Infinitamente Blues, alle ore 22:30. Questa sera, insieme a Silvia, vogliamo presentarvi una puntata dedicata alle donne. Lo facciamo perché, per ovvie ragioni, la puntata dell'8 marzo è saltata e proprio quel giorno arrivavano le prime norme sull'isolamento, sulle mascherine e quant'altro. Ascolteremo molte cantanti blues eccezionali, da Janis Joplin a Nina Simone, da Etta James ad Aretha Franklin, senza dimenticare quelle che hanno fatto del blues e del jazz femminile un elemento fondamentale della musica del Novecento, Billie Holiday, Aida Cox, C.P. Wallace, Dinah Washington e tutte le altre che potrete ascoltare tra poco. Per Non ci credo è tutto. Da Mario, il solito affettuoso saluto.